augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e un minuto primo, questi sono gli 87.9 in modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, in particolare la trasmissione che state ascoltando è Le Dita nella Presa. La trasmissione che la domenica dalle ore 21 vi parla di tecnologia. Potete telefonarci allo 06 49 1750, potete anche scriverci a Le Dita nella Presa @ondarossa.info. Salutiamo le trasmissioni che ci hanno preceduto, Miranda Beria e Iride, e vi ricordiamo che con noi, quindi intorno alle ore 22:30, andrà a concludersi il palinsesto di Radio Onda Rossa, dopodiché vi lasceremo alle sapienti selezioni della compagna automatica. Almeno fino a domattina, quando ci sarà la rassegna stampa, come sempre, dalle ore 8. Le nostre puntate precedenti le trovate andando sul sito ondarossa.info, cliccando su palinsesto, e lì in fondo, fanalino di coda evidentemente di una classifica che sarà fatta delle trasmissioni, ma non sappiamo in quale direzione, quindi rimaniamo ancora fiduciosi di rimanere in positive sorprese. C'è Le Dita nella Presa, lì cliccando troverete tutto il nostro archivio. Allora andiamo nel vivo della puntata di oggi, una puntata in cui parleremo di un argomento di cui davvero non parliamo mai da queste parti, cioè di social network, almeno nella prima parte. Ne parleremo con uno dei compagni di questa trasmissione che sentite spesso, ma non spesso quanto vorreste, e quindi
grazie,
ben ritrovato.
Ciao a tutte, ciao, grazie.
Allora, abbiamo parlato anche la settimana scorsa di, cioè beh, ne parliamo sempre, ok, però ne abbiamo parlato anche recentemente di social media, e in particolare recentemente abbiamo commentato alcuni articoli e in generale alcune prese di posizioni che vanno via via aumentando di gruppi di natura anche diversa che vanno ad allontanarsi dai social media commerciali. Abbiamo visto da prima, con l'arrivo di Musk alla guida di Twitter, che molte persone hanno preso la distanza da X, e ora le uscite di Zuckerberg hanno ulteriormente dato degli elementi per realizzare che, non lo so, se mai c'è stato un momento migliore dei social media, questo momento è chiaramente passato, e che questi soggetti si stanno mostrando per ciò che sono sempre stati. Allora, e avevamo anche commentato di come un po' paradossalmente queste prese di distanza, anche molto concrete, sono un po' iniziate da ambienti non particolarmente simili a noi. Insomma, Le Monde non è il peggior giornale della terra, eppure questa mossa l'ha fatta già da un po', mentre magari anche più nel nostro intorno la mossa di allontanarsi dai social media arriva con parecchio ritardo. E quindi volevamo così fare innanzitutto un pochino il punto di quello che è lo stato dei social media in questo momento, le ultimissime novità, e poi fare insieme a voi anche qualche ragionamento.
Lo stato degli ultimi dei social media, sappiamo che abbiamo seguito un po' la vicenda di Durov, che è il fondatore nonché proprietario di Telegram, che è stato arrestato in Francia, e in seguito al suo arresto la policy di Telegram è cambiata, e quindi è cambiata, diciamo, sostanzialmente possiamo dire che ha sbragato, semmai sì. Non tecnicamente, questo è, diciamo che comunque adesso anche nella privacy c'è scritto che nel caso gli vengano richieste informazioni relative agli utenti o alle chat degli utenti, lui farà di tutto per rendere disponibili alle autorità. E quindi anche Telegram sicuramente non rappresenta, semmai l'abbia rappresentato mai, un'alternativa libera al resto del web, come, o anche un'alternativa a WhatsApp, sebbene WhatsApp abbia delle ulteriori criticità.
Certo, e poi ricordiamo Zuckerberg, giusto così per dirlo, le ultime, ovviamente no, se dovessimo ripartire a nominare tutti gli scandali di Facebook non finiremmo mai, da Cambridge Analytica, che non è nemmeno stato il primo, ma probabilmente è stato il primo ad essere davvero davvero famoso, in poi ce ne sono tanti, e gli ultimi sono l'abolizione dei programmi di inclusione, la fine dei sistemi di moderazione, nel senso che vanno a rallentarsi moltissimi, e l'eliminazione del fact checking, considerato divisivo e sostituito dalle community notes nello stesso stile, quindi di X, su cui i passaggi sono più o meno gli stessi, quindi non ci ripeteremo, community notes su cui qualcosa diremo nel corso di questa puntata.
E l'altro di cui si parla, vabbè, TikTok, diciamo, sono anni che dicono che vogliono vietarlo negli Stati Uniti, invece guarda un po', Trump per il momento ha rimandato la sua chiusura.
Sono stati chiusi un pomeriggio.
Beh, qualche soldo ce l'hanno rimesso, magari. Però, insomma. Però mi pare di aver capito che viene caldeggiato l'acquisto di TikTok da parte di Musk. Non ho capito da parte di chi, ma insomma, ho intraletto questa roba. Quindi è inutile starne troppo a parlare. Invece l'altro, così, per riassumere, uno dei vari social media di cui si parla, e se ne parla come del social media in cui scappare, perché è il social media quello democratico ultimamente.
La campagna che si sta facendo è chiaramente ammicca ai fuoriusciti da sinistra, si sarebbe detto un tempo.
Sì, decisamente. Stiamo parlando di Blue Sky, che è il social media, diciamo il simil Twitter, fondato peraltro dal fondatore di Twitter,
Jack Dorsey. Un altro personaggio che vabbè.
Vabbè. Sì. Diciamo quantomeno ambiguo, però.
Beh, sì.
Diciamo così. E anche su questo, su Blue Sky, insomma, noi ovviamente ce l'abbiamo per tutti, ma anche per Blue Sky, perché in realtà non è davvero un social media davvero decentralizzato, senza stare ad approfondire il perché, ma insomma, diciamo, ci sono dei link, poi magari li metteremo nella descrizione, però fidatevi sulla parola, ecco.
Fidatevi sulla parola, magari torneremo anche sull'argomento, magari non diremo il per come, ma invece il perché magari ci tengo a dirlo, nel senso che è vero che adesso a quanto pare Blue Sky funziona meglio, il punto è se ci sono dei motivi strutturali per pensare che continuerà a funzionare meglio, e questo è quello che io penso che manchi, nel senso che il background culturale è lo stesso, a me sembra, e gli argomenti tecnici sono comparabili a quello che era il Twitter di tempo fa, e quindi non vedo perché non dovrebbe fare esattamente lo stesso iter che ha fatto. Io penso che quello che sia successo a tutte quante le piattaforme che abbiamo nominato non sia un caso, ma sia il risultato di volontà politiche e da strumenti tecnici che non ti danno alcun margine di sicurezza, di protezione rispetto alle tendenze, ovvero rispetto alla capacità di chi li possiede di governarli completamente, e quindi di governare anche le persone che in esso si trovano. Insomma, lo stato della non è lo stato dei social media commerciali continua ad essere particolarmente negativo. E
sì, diciamo che il punto è che non è che è particolarmente negativo oggi, perché sono saliti tutti sul carro di Trump, ma diciamo nel corso della trasmissione faremo un passo indietro per cercare di capire come sono progettati effettivamente tutti questi social media commerciali, e quindi andremo a vedere se effettivamente il problema è momentaneo, è di adesso, o se invece viene da lontano e la progettazione stessa che porta questi social media ad essere così deleteri, diciamo, per l'umanità. Ecco.
Giuriamo che avremo anche una parte più costruttiva, ma lasciateci andare almeno alla parte destruence. Facciamolo però dopo uno stacco musicale.
C'è la vecchia al bar a fare colazione con i suoi capelli blu, con il marito e la sua coppola a guardare me operaio dallassù. Vado e gli chiedo cosa trova nel vedermi lavorare come un muro. Mi guarda dritto dentro agli occhi e con disgusto dice vattene a fanculo. E c'è una macchina davanti a me che sembra proprio non ci sia nessuno, ma spicca un San Gennaro appeso sull'unotto posteriore, c'è qualcuno. Guardando bene c'è un pezzetto di cappello che si vede da lontano. Mi volta a destra il vecchio con il medio alzato, va ancora più piano. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. E c'è la stessa vecchia in blu che arriva e ansima dentro al supermercato. Io entro e prendo il numeretto per la coda e vedo che già mi ha adocchiato. Mi metto in fila e la bastarda prende e poi mi spinge e mi passa avanti. La chiamo e la mando a fare in culo stretto stretto in mezzo ai denti. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda, vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anche un vecchio di merda.
Le 21:13, noi riprendiamo col dita nella presa e riprendiamo da dove vi avevamo lasciato, ovvero volendo fare un pochino un passo indietro e ricordarci che al di là dello stato misero di questi sistemi in questo momento, questo non è casuale e non dipende soltanto dal mutato vento politico, cioè non dipende soltanto dall'arrivo di Trump, insomma, per capirci in modo ancora più schietto.
Sì, dunque cercheremo di schematizzare un po' proprio per punti perché queste le piattaforme dei, in particolare dei social media, ma non solo dei social media commerciali, perché anche i motori di ricerca, anche le piattaforme di e-commerce, anche i software di messaggistica istantanea sono fatte un po' con questo scopo e con queste caratteristiche. E quindi cominciamo intanto proprio in maniera molto assertiva, lo diremo, senza poi casomai ci entreremo un po' più nello specifico se avremo tempo, però intanto questo genere di piattaforme sono piattaforme che profilano le persone e le manipolano. Le profilano, forse ne abbiamo parlato tante volte, ma appunto sì, brevemente lo ricordiamo, estraggono i dati dei comportamenti degli utenti sul web e su queste piattaforme, non solo sulle loro, perché poi ci sono tutta una serie di altre tecniche per seguire la navigazione degli utenti anche quando escono fuori da queste dalle piattaforme dei social media, e quindi e con lo scopo di costruire dei profili che poi servono a in qualche modo a manipolarne comportamenti e scelte. Mi riferisco alla la pubblicità personalizzata,
certo,
e al fatto che vengono mostrati i contenuti solo quelli delle proprie bolle, no? Così.
Sì.
E poi c'è la questione della visualizzazione, vengono mostrati appunto dei contenuti che sono prodotti appositamente per condizionare le scelte sia commerciali che politiche.
Certo. È il caso Cambridge Analytica, esatto, l'abbiamo nominato anche prima, davvero è il caso più famoso, ma poi in realtà è stato un continuo. Del caso Cambridge Analytica se ne è parlato di più, tra l'altro, perché poi riguardava gli Stati Uniti, che evidentemente sono un posto più speciale degli altri nel mondo, perché a quanto pare invece fare lo stesso tipo di cose in altre parti del mondo non è di gravità comparabile, ma in generale è un uso, no, diciamo, sempre, che è stato sempre fatto di questo strumento, e a cui, diciamo, dire che non si sono posti è dire molto poco.
Assolutamente. E chiaramente perché massimizzare questo tipo di funzionamento, questo genere di piattaforme sono progettate e realizzate per fare in modo che le persone rimangano più tempo possibile agganciate e connesse. E,
sì,
questo viene fatto attraverso il meccanismo della ricompensa,
sì,
che è tipicamente quello che viene utilizzato anche per la progettazione dei giochi d'azzardo,
sì,
proprio. Quindi,
la rota, esatto, in termini più,
esatto,
locali.
E quindi diciamo, senza entrare troppo nel dettaglio, il riferimento è a Skinner, diciamo,
sì,
e quindi alla scatola del piccione.
Se hai nominato, sì, l'esempio, l'esperimento di Skinner, sicuramente hai nominato anche i giochi d'azzardo, e in genere noi quando veniamo a pensare ai giochi, per quanto sia chiaro che il gioco d'azzardo è uno strano tipo di gioco, visto che evidentemente può andare può creare patologia, no? Può creare comunque una situazione anche molto pesante, quindi non è soltanto un gioco da cui è difficile staccarsi come da altre cose belle della vita, però in genere quando parliamo di giochi tendiamo a pensare di qualcosa che comunque assumiamo che sia positiva, no? Anche quando parliamo di ricompense tendiamo a pensare che stiamo parlando di qualcosa che è positivo. Certo, bisogna fare attenzione, perché in ogni cosa bisogna avere la giusta misura, e quindi ci potremmo aspettare che il modo migliore per agganciare le persone sia quello di dargli un ambiente giocoso, piacevole, e cui uno potrebbe dire, però in effetti tutti quanti hanno un istinto naturale e anche corretto alla ricerca del piacere, ed è anche, no, quindi normale che le persone preferiscano passare il tempo in un luogo piacevole, se non che questo non combacia con l'esperienza. Cioè sì, perché ci sono senz'altro anche degli spunti piacevoli, delle occasioni interessanti in ogni contesto sociale, quindi persino nei social media, eppure è d'altro che è saturo, no? I feed dei social network.
Eh sì, è di altro che è saturo, perché appunto non sono piattaforme giocose, ma sono piattaforme gamificate, in cui il gioco non ha mai fine, non si può mai vincere, le regole del gioco non possono essere ridiscusse, e quindi è un gioco che non è un gioco, appunto perché è imposto, e perché il meccanismo della ricompensa è un meccanismo che non è legato al gioco che finisce, ma è legato al mantenimento della persona agganciata a questa piattaforma, in sostanza. Tanto da produrre delle reazioni e degli stati delle persone che sono tossiche, sostanzialmente, e quindi E anche su questo sono tossiche, perché lo vediamo, perché c'è, certo, una polarizzazione continua, perché le persone ci stanno male, perché gli viene generato molto spesso un senso d'ansia. Noi facciamo dei laboratori con i ragazzi, ma anche con gli adulti, e questa cosa emerge chiaramente, insomma.
Cioè le persone soffrono l'ansia per l'uso dei social network.
Certo. Sì, questo intendevo.
E poi c'è sempre il fatto che appunto questi sistemi giocano con le proprie con le nostre emozioni, quindi diciamo più che noi essere giocare, siamo dei sistemi che giocano un po' con noi, e una delle e lo fanno nel modo che gli è più profittevole, evidentemente, è quella che risulta molto profittevole, più che il divertimento, che dopo un po' si esaurisce, no? Cioè, per quanto uno può pensare che a divertirci non ci si stanca mai, ma poi in fondo la nostra esperienza è che dopo un po' il divertimento ci basta, no? Se passiamo, non so qual è il vostro, no? Tempo preferito, ma se uscite, no, con i vostri amici e giocate a carte o fate quello che vi piace di più fare a voi, una cosa divertente, però dopo un po' poi basta. Invece un bel litigio, quello sì che può durare tanto tempo, quello no, poi quando vai a dormire quello ti rimane ancora in testa, un bel litigio, quello non ti molla mai, no, un litigio, mentre invece no, se tu hai fatto, no, una partita a bowling, poi cioè, basta, non è che stai sempre a pensare a sta partita a bowling che hai fatto e che ti ha molto divertito. E quindi quei social media puntano molto sulla rabbia.
Sì, questo peraltro è stato, diciamo, c'è una ricerca molto molto recente, della fine 2024, che è apparsa sulla rivista Science, che si chiama Misinformation Exploits Outrage to Spread Online, e sostanzialmente dimostra
la disinformazione sfrutta la rabbia per diffondersi online.
E sostanzialmente questa ricerca dimostra che gli algoritmi premiano il coinvolgimento emotivo rispetto alla qualità dei contenuti. Ciò significa che l'indignazione sia l'indignazione che viene provocata da questi post, per lo più la ricerca parte dalla questione perché le fake news e come è possibile combatterle. In sostanza la ricerca dice: dentro i social media non è possibile combatterla, proprio perché il post X che viene fatto, che sia vero o no, in realtà quello che suscita indignazione è anche quello che è più condiviso, è anche quello che viene al quale
è questo, quindi la maggiore visibilità, certo,
che suscita più reazioni, certo, da parte delle persone, anche quelle che magari potrebbero in altri ambiti si farebbero venire il dubbio se questa notizia è vera o falsa, in quel tipo di situazione invece ripostano, condividono, praticano delle reazioni, e questo chiaramente rende il post più visibile, ma allo stesso tempo polarizza le discussioni e fa sì che non ci sia una reale discussione, non ci sia un reale riuscire a parlare di una cosa e approfondire un argomento, ma semplicemente ci sia, appunto, susciti rabbia e odio. Questo è stata una ricerca che ha preso un campione di due gruppi di persone, o meglio
statunitensi.
È una ricerca che statunitensi,
come del resto la maggior parte delle ricerche su internet. Quando le ricerche su internet, le persone medie su internet vivono in un posto che è compreso tra Seattle e Washington, New York. Questo è dove stanno le persone nelle ricerche su internet. È veramente un fatto incredibile, però vabbè, diciamo, lo prendiamo per quello che è.
Diciamo che poi noi in Italia in particolare, insomma, siamo quasi americani di seconda categoria, perché per quanto siamo dentro la cultura e la politica americana,
sì,
e soprattutto per quello che riguarda internet. In ogni caso, praticamente adesso, senza stare ad entrare troppo in tecnicismi, però questi due gruppi, a prescindere questi due gruppi di persone, omogenee entrambi per età e per genere, ma appartenenti a simpatie repubblicane e democratiche, avevano lo stesso tipo di comportamento riguardo ad una notizia che gli passava, cioè, ovvero gli suscita, quel, tutto ciò che gli suscitava una reazione emotiva aveva l'immediata funzione di scatenare una reazione a discapito dell'analisi di quella notizia.
Sì.
E quindi questo spiega perché poi le piattaforme spingono su questo tipo di reazioni, perché questo poi ti tiene agganciato, come dicevi giustamente te, poi
la rabbia non va via in fretta,
esatto, e quindi tu continui a pensarci, a starci dentro, e quindi e prosegui così. Quindi diciamo che questa serie di cose ci fanno capire che c'è un pensiero dietro la progettazione di queste piattaforme, un pensiero, quasi un progetto. Oh, peraltro poi noi abbiamo omesso di dire che queste piattaforme sono un attentato alla propria privacy e alla propria sicurezza, certo. Insomma, perché questo diciamo è tutte queste piattaforme per lo più hanno la propria sede principale negli Stati Uniti e quindi devono sottostare alle leggi degli Stati Uniti, in particolare al Cloud Act, che è una legge che prevede che qualsiasi corpo di polizia o di intelligence può chiedere ad una società, Google, Meta o X che sia, di consegnare tutti i dati in loro possesso in relazione ad una o più persone. Quindi questo, poi GDPR, non GDPR, poi diciamo, sì, sono tecnicismi, il fatto è questo, diciamo.
Sì, sì.
E quindi chiaramente stiamo regalando e mettendo a nostro diciamo rischio e pericolo la nostra vita su internet, e non solo su internet, perché poi quello che fanno l'intelligence americana magari la fa anche l'intelligence italiana, insomma. Quindi
Questo dici tu, anche in base alle recenti notizie, diciamo, tu agiti questi sospetti.
Beh, mi sembra di capire che questo è, ma poi anche se pensiamo a, cioè, diciamo, vogliamo fare un altro esempio? Lavander, quella che è stata contrabbandata come, perché io direi contrabbandata come intelligenza artificiale, quella che aiutava, sì, che aiuta
Lavender.
Lavender.
Sì.
Grazie.
Sì, spero che sia giusto così.
Sì, non lo so, vabbè. Quella che aiuta l'esercito israeliano ad individuare gli obiettivi da colpire di Hamas, quindi palestinesi, sì. Quella è basata principalmente sulle relazioni delle persone dentro WhatsApp.
Sì.
Quindi questo la dice tutta su quanto sia il problema della riservatezza.
Sì. Senti, volevo tornare un attimo sulla cosa che avevi appena detto, no? Diciamo della condivisione delle notizie. Avevamo posto l'accento, come dire, sugli stati d'animo su cui queste cose fanno leva, e avevamo dato quasi per scontato il fatto che, siccome queste cose fanno fare più interazioni, poi si diffondono di più, che è il tema da cui partiva l'articolo, no? Perché si soffermava non tanto sui profitti delle aziende, ma in teoria partiva l'articolo di ricerca sulla domanda che tante persone si fanno è: ma come mai le fake news ora fioriscono come non mai? E avevamo dato quasi per scontato che ciò che viene più condiviso poi viaggia di più. Ora questa cosa è passata a diventare quasi una verità di natura. Ma in realtà non c'è niente che dimostri il fatto che sia ineluttabile che ciò che più persone condividono dovrebbe viaggiare di più. Cioè, se un contenuto in effetti fa schifo, non è che siccome più persone ci hanno messo una reazione sotto, allora questo dimostra che più persone lo devono vedere. Ma anzi, magari può anche essere un sintomo persino del contrario talvolta. Cioè, una notizia che magari ha avuto un certo pattern di reazioni potrebbe tranquillamente andare in direzione opposta. Questa mi sembra che sia un approccio, diciamo, che viene molto, no, da una corrente di pensiero che da una parte ha una passione, no, per il quantitativo, no, e per un'accezione, direi, del crowdsourcing, direi, no, come espressione centrale, no? È qualcosa che troviamo a volte in degli effetti, a volte non così negativi e a volte invece pienamente negativi, ma per me, diciamo, il primo sito che ha avuto questa caratteristica, grosso modo, il primo che io ricordi quantomeno, era Slashdot. che ancora funziona circa così, no? Slashdot è uno di quei siti in cui le notizie si possono ordinare, più app hanno avuto e meno down hanno avuto, più in alto te le trovi, il tutto riaggiustato con varie metriche, quindi un'idea del fatto che tutte le persone messe insieme curano un'agenda e naturalmente dal basso selezionano ciò che deve essere visto di più, quindi un'idea da una parte che potrebbe sembrare magari ingenua ma comunque positiva, un'idea di fiducia nell'umanità, e da un'altra parte invece un'idea di disintermediazione della società, che sostanzialmente in questa disintermediazione della società, nella mancanza di strutture esplicite, vede un modo molto facile con cui la società possa essere più facilmente controllata dalle persone che già hanno più potere, quindi in particolare dalle persone ricche. Mi sembra che ultimamente, come dire, se la prima corrente ingenua, per carità, esiste sicuramente, dico ingenua ma in senso anche positivo, non in senso negativo, ma in un senso di appunto di fiducia nell'umanità, esiste, ma in questo discorso è minoritaria, invece no, più forte è questa secondo aspetto, che secondo me tra gli argomenti, diciamo, di sviluppo recente è ben esemplificata magari dalle community notes. Forse qualche anno fa avrei nominato più i trending topic, ma ormai i trending topic sono roba vecchia. Le community notes di X invece mi sembra che ricadono proprio in questa idea, cioè ricordiamoci, X e allo stesso modo anche Meta ha annunciato che fa la stessa cosa, ha di fatto abolito il fact checking, e dicendo il fact checking non è neutrale, cosa con cui siamo d'accordo, e sostituendolo con un sistema ancora peggiore, cioè dicendo adesso facciamo che ogni persona sopra qualsiasi tweet ci può lasciare delle appunto note della comunità con cui dice secondo me questo contenuto non è fattualmente corretto. Ora, a parte che fattualmente corretto non è tutto ciò che importa, no? Per cui se uno condivide un video con una battuta razzista, il problema non è la correttezza fattuale, la questione, no? Perché qual è il punto della correttezza fattuale di
se
un dell'ironia?
Nero, non è quello il punto.
Sì, no, nel senso, sul punto del problema degli stereotipi.
Perché se io accanto ci aggiungo,
certo, uno stereotipo
sporco,
qualsiasi,
nero, cioè, è chiaro.
Certo, certo. La questione di stereotipi non può essere, no, una questione che si basa su punti fattuali, e comunque si lascia, no, al fatto che le persone contribuiscono e annotino, per cui niente viene nascosto, ma i tweet hanno a fianco, no, dei commenti che ti dicono, che fanno emergere se ci sono stati degli appunti che vengono da parte della comunità. In pratica questo sistema, come dire, lo conosciamo ed è un sistema che non fa niente per fermare e quindi incentiva la diffusione di notizie false e in generale la diffusione di stereotipi razzisti e più in generale contro tutti i soggetti marginalizzati, e secondo me rappresenta proprio bene questa ideologia, e questo mi fa pensare che è un tipo di modello che non se ne andrà. Cioè magari poi le community note verranno soppiantate in favore di qualcos'altro, non è quello il punto, non è che penso che le community note siano il fine ultimo di tutta questa storia, però penso che questo tipo di approccio è un approccio molto conveniente per queste piattaforme, che ora non si occupano più di fare fact checking, quindi hanno meno costi, si prendono meno responsabilità nella sfera pubblica perché dicono noi non abbiamo mai censurato nessuno, quindi non, e, oppure viceversa, non potrei dirci che a quella persona avremmo dovuto censurarla e non fa, e invece non l'abbiamo fatto perché noi non censuriamo mai nessuno, e così si possono lavare le mani, e in più incarna anche ideologicamente l'idea di una società disintegrata. Ecco, tutto questo lo dico per dire che gli sviluppi recenti che stiamo vedendo si allineano bene con quelli pregressi e con la storia, a volte anche individuale, ma anche con la storia politica di quella parte di mondo, e quindi ci rendono davvero poco ottimisti al riguardo. Ciò nonostante, noi ci prenderemo una pausa musicale e torneremo dopo invece con uno sforzo di ottimismo, pensando a che cosa invece possiamo dire di positivo riguardo al modo di stare insieme su internet.
Sì, va bene, sì, va
no,
bene.
No, vai, dì,
no, niente, che a riprova, diciamo, fammela citare questa
va bene,
questione.
La puoi citare.
perché secondo me conclude per il tuo ragionamento. Questa non è una roba che è capitata per caso e è qui per rimanere, perché il piano viene da lontano e il vicepresidente americano degli Stati Uniti d'America, Vance, è un pupillo di Peter Thiel, che è il fondatore di PayPal, sì, e PayPal, e che in un suo scritto The Education of a Libertarian scrive che a partire dal 1920, questo scritto è del 2009, per questo dico viene da lontano, a partire dal 1920 il vasto incremento di beneficiari del welfare e l'estensione del voto alle donne, due gruppi di elettori notoriamente ardui per i libertariani, hanno reso un ossimoro il concetto di democrazia capitalista. Questo è quello
e non lo dice per dire, se ho capito bene, che per avere una vera democrazia bisogna dissolvere il capitalismo, giusto?
No,
mi dire.
No, diciamo di no.
Va bene.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. La mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fa.
Le 21 e 38 minuti primi e noi rientriamo con le dita nella presa per continuare a parlare di tecnologia, in particolare per continuare a parlare di social media. Abbiamo detto un sacco di cose che non ci fanno ben sperare niente fino ad ora da queste aziende né da altre simili ad esse che potrebbero anche arrivare in futuro, e quindi da una parte, come dire, cerchiamo di allargare la critica e contenere contemporaneamente, quindi di vedere qual è forse la via d'uscita, no? Cioè ci pare
anche
che
perché
uno...
i tempi sono troppo brutti per essere pessimisti, bisogna...
Ah, dici funziona così, si fa il giro?
Certo.
Il pessimismo è un privilegio dei tempi medio
dei
buoni.
Dei tempi medio buoni,
medio
sì,
buoni, questo è... E questo non figura tra questi.
Non è mia, ma mi piace molto e quindi tutte le volte la ripeto.
L'apprezzo e direi, no, mi sembra che il grosso tema, forse l'esempio che facciamo prima su Blue Sky è quello che lo suggerisce meglio, ma del resto per chi magari ha qualche anno in più può anche essere utile, no, ricordarsi a come dire lo stato dei social media, del dibattito di magari 15 anni fa, come dire, a volte le cose partono che non sembrano così tragiche, no? Si può dire beh sì, certo, per carità, è un sistema capitalista, come lo stesso sistema capitalista, no, che però produce, che ne so, utensili che io compro, e non è che, no, istantaneamente questo no significa, no, che questo è un problema assolutamente inaccettabile. E a un certo punto, mano a mano, le cose vanno un po' a cambiare, a volte in modo più repentino, a volte meno, un po' tradendo la vera natura originaria, e il punto è che in tutto questo non abbiamo nessun controllo di quello che avviene, non ne abbiamo un controllo di nessun livello, no? Per cui se cambiano le policy di moderazione su un social network non abbiamo scelta, se scompare un criterio, no, di moderazione non abbiamo scelta, ma non abbiamo scelta nemmeno su altri aspetti. No, per dire, su Twitter un tempo il testo era più corto, no? Era solo, non ricordo se di 140 o di 160 caratteri, poi si è allungato, che è una cosa in generale vista come positiva, però si è allungato quando hanno deciso che si poteva riallungare, non è che c'è stato un modo per decidere no, dal basso, di fare questa pressione, nonostante tra l'altro parliamo evidentemente di cambi tecnici che dal punto di vista tecnico questo è niente, ovviamente, no? Cambiare il limite dei messaggi da 140 a quanto l'hanno portato a 300. C'era un file da qualche parte con scritto 140 e loro hanno dovuto spostare quel numero.
Era stato un file di configurazione, cioè, roba
così. Che ormai si era incrostato per la polvere, da quanto tempo nessuno lo cambiava, esatto. E un giorno l'hanno cambiato. Quindi evidentemente non è sempre, no, ma a volte si può pensare che questa difficoltà venga dalla complessità degli strumenti tecnici, no? Cioè in effetti tutti quanti noi facciamo fatica a pensare, no? Se uno mi dicesse che il lettore CD, adesso no, lo dico perché ce l'ho davanti, di principio dobbiamo fare pure con i CD un po' più sottili e un po' più corti. Dico sì, per carità, magari sì, ma io adesso non te lo so rifare, no? Un CD diverso, no. Io CD li compro fatti e così devono essere, per il resto non lo so,
se no non entrano dentro il mio lettore,
tra l'altro, no? poi li ricostruisce il lettore, non ho le capacità per ricostruirmi dei lettori CD, ma qui evidentemente il punto non erano le capacità tecniche, poi per carità quelle anche ci possono entrare sempre, però si capisce che non sono il nocciolo della faccenda, no? il tracciamento pervasivo è questione di modelli di business, è la scelta degli algoritmi utilizzati, altrettanto, no? E non sono cose che si possono nascondere dietro al fatto che sono troppo complicate, e quindi questo ci suggerisce anche qualcosa, no? Quindi possiamo procedere per contrasto. Se i sistemi rigidi non ci piacciono, allora che cosa è che vorremmo?
Che cosa vorremmo? Questo è il primo.
Non dire tutto, che l'hanno già detta. No,
abbiamo già detta e non è finita bene.
Tra l'altro.
Perché. Che fosse finita bene, volentieri. No, tu mi distrai e mi fai pensare ad altro, ma quello che volevo dire è che per contrasto, la prima cosa che mi viene da dire è che utilizzare delle piattaforme libere è sicuramente non commerciali, basate su software libero, possibilmente conviviali, è utilizzare ma anche progettare e realizzare eventualmente, è diciamo qualcosa che ci consente di probabilmente di smettere di essere spiati perlomeno da quelle piattaforme, dalle piattaforme dei social media commerciali, e tra l'altro ci evita di sentirci complici dei ricchissimi sociopatici nordamericani, certo. Perché proprio e soprattutto
o sudafricani,
esatto, tra l'altro. Poi, vabbè, lasciamo perdere, per cui però questo significa anche ricominciare, intanto, vabbè, appunto, dicevo, software libero e possibilmente piattaforme decentralizzate, perché la questione della centralizzazione necessariamente porta anche a una centralizzazione di potere, e quindi anche a degli squilibri di potere tra chi sono i padroni delle ferriere, chi è il padrone della piattaforma e chi sono gli utilizzatori che subiscono, come giustamente dicevi te, gli eventuali, non solo le regole iniziali, ma anche i cambiamenti delle regole successive. E quindi
forse questo ci dà quasi, no, una definizione operativa di che cosa vuol dire decentralizzazione, no? Che è una parola che alle volte assume dei significati che diventano un po' astratti, no? Quando le parole diventano astratte e iniziano a guadagnare un senso solo di per loro, vuol dire che sono diventate delle parole da rifiutare, no? Quando diventano dei criteri, no? Quando assumono questa iniziale maiuscola, diventano problematiche. Allora, se noi invece un senso concreto di cui, quando decentralizzazione è interessante da dire, è che un sistema è decentralizzato in una maniera significativa, in una maniera concreta.
Come Blue Sky, vuoi dire?
Vabbè, non come Blue Sky, ma nemmeno come a volte alcuni esperimenti di social network peer-to-peer che si basavano sull'ognuno gestisce sul suo portate dei nodi. Sì. Esperimenti anche divertenti tecnicamente, però secondo me non c'entravano il punto, perché io credo che il punto sia fare dei sistemi in cui si possa stare insieme con altre persone ad una scala in cui sia possibile agire insieme sui problemi, e questo non può avvenire in scale troppo grandi, in alcuni casi non può avvenire nemmeno in scale troppo piccole, poi quello può dipendere anche, no, dalla questione specifica, alcune questioni funzionano tranquillamente a livello del tutto atomizzato, no? Per cui io, no, nel senso, se ho la mia collezione di vinili a casa, tutto quello che conta è che io ce l'ho a casa e che io sono contento, no? Non è necessario che altre persone siano d'accordo con le mie selezioni musicali. Però se voglio invece avere, no, una sala prove condivisa tra amici, deve essere gestita a un livello tale che è ancora piacevole gestire questa sala prove, no? Che la costruiamo insieme e che quindi non è diventata, no, una succursale di una grande azienda, ma nemmeno che me la devo accollare da solo, perché sennò poi non è divertente magari fare le prove da solo, perché voglio suonare con gli altri, no?
E che quindi e nemmeno accollarsi la gestione da solo,
magari penso. Nemmeno quello, no? Esatto.
Quindi stiamo dicendo che sono un punto determinante è che le regole d'uso sono definite, non sono definite da altri fuori da noi, ma che vengono definite insieme, e questo già significa che ci si costringe reciprocamente a ragionare insieme su quelle regole per arrivare a mettersi d'accordo.
Sì. Fatica.
È inutile qui, sì. Diciamo, non se ne esce da sta cosa. Se volete la comodità, continuate ad essere spiati.
Per chi come me già al supermercato nella scelta tra quattro prodotti fatica, no, ad orientarsi, ovviamente la scelta, questo qui è proprio, no, un mare aperto, ovviamente la scelta è più noiosa, però io credo che per chi, no, si vuole immaginare addirittura un mondo diverso, nel senso, se non si riesce a immaginarci nemmeno delle piccole porzioni di mondo diverso, sarà pure difficile procedere, no, in questa maniera. Quindi io penso che sia uno sforzo necessario e io credo anche appagante.
Sì, volendo è anche uno sforzo necessario per trovare una via d'uscita, insomma, perché poi questo è il problema, perché insomma, abbiamo visto che il piano viene da lontano e che le big tech nordamericane hanno buttato la maschera, e che anche se vogliamo la democrazia americana l'ha buttata, per cui sebbene formalmente lo Stato doveva servire come mediatore dei conflitti sociali, è invece diventato direttamente parte degli interessi dei capitalisti, in particolare dei capitalisti della tecnologia. Però, a parte questa divagazione, per cui per uscire da questo sistema che ci fa star male, sicuramente vanno il percorso che va intrapreso non è un percorso semplice, però nonostante non è semplice, non è che stiamo dicendo che stiamo partendo da zero,
no.
Non è che stiamo dicendo bella stasera stiamo segnando il punto zero e quindi cominciamo da stasera a capire per esempio quali sono le funzionalità che vorremmo nel nostro social media ottimale, ammesso che ci piacciono i social media, perché magari potrebbe anche non essere, invece no, No, nel senso che comunque questa è un qualcosa che questa ricerca e questo percorso, per fortuna, è un percorso che esiste, che va avanti da tempo e che essendo un percorso non ha una fine, è come l'utopia descritta da Galeano, certo. Che serve a camminare perché non si raggiunge mai, però effettivamente invece dei passetti si fanno e delle cose ci sono, insomma. E voglio fare l'esempio ultimo che è di questa istanza, cioè di questa installazione, di questa piattaforma per gli appuntamenti, che è nata a Roma, diciamo buon'ultima, perché invece nella maggior parte delle città italiane già esiste, ma anche nella maggior
parte. Tutte quelle che arrivano sono le ultime.
Sicuramente.
Ben arrivata
comunque.
Sì.
Ben arrivata, buon'ultima. Che si chiama, l'indirizzo è roma.convoca.la, in cui ciascuno può inviare il proprio appuntamento. C'è un form apposito, quindi un modello che va riempito, in cui la locandina, il titolo dell'iniziativa, la data, certo. L'inizio, la descrizione e così via, e in questo momento c'è qualcuno che riceve questo invio di questo form, che probabilmente si trasforma in una mail e che pubblica l'appuntamento.
Sì.
Questa è una cosa che io trovo molto bella, molto utile, molto importante, perché normalmente gli spazi sociali, le iniziative di movimento vengono condivise all'interno della...
Troppo spesso su Instagram.
Sì, o sulla pagina eventi di Facebook, quindi insomma. E invece questo può essere una piattaforma autogestita basata su software libero può raccogliere tutti i movimenti.
E che secondo me ci dà un esempio di che cosa vuol dire prendere delle decisioni, no?
Esatto.
Cioè appunto non è la questione del fatto che c'è uno un prodotto che è meglio di un altro, anche se sì, no? Cioè, potremmo anche sempre parlare di sì. Però
è
anche
importante, diciamo.
Senso, non è importante per quello che volevamo dirvi adesso, almeno.
Esatto.
Ero contento. Cioè, volevamo dire come, no? Le scelte di cui parliamo non è che sono sempre, anzi non sono presente mai, no? Le scelte su questioni incredibilmente astratte o super tecniche o che richiedono cambiamenti incredibili, ma spesso sono scelte su cui, tra l'altro, abbiamo visto, per esempio, sulla stessa piattaforma, nodi locali in diverse città a volte fare scelte diverse, no? Per cui ci sono delle città che hanno puntato molto sul fatto che chi vuole pubblicare gli eventi si faccia un proprio utente, ok? Dice, non è proprio obbligatorio, ma è la scelta chiaramente raccomandata, che tu ti fai un tuo utente, perché hanno valutato che questo fosse una scelta, no, preferibile. Poi dice, chiunque si può fare un utente, no, però comunque te lo puoi fare. Oppure alcuni hanno preferito fare che gli utenti sono riservati alle strutture riconosciute, quindi al tal centro sociale, al tal sindacato conflittuale, no? E a questi soggetti specifici davate gli utenti. Chiaramente questo qui è un cambio che da un punto di vista tecnico è nullo, cioè questo è tanto il concetto di dire, vabbè, a chi glielo faccio utente, a chi no, a chi gli dico di sì, a chi gli dico di no. È un cambio organizzativo, oppure no, o chiaramente poi la questione di decidere che cosa ci va dentro un sistema del genere e che cosa invece non ci va, che non è mai un problema semplice, no? Quello
di iniziative definire... finanziate dal Comune di Roma ci vanno o non ci vanno?
No, per dirne una. O viceversa, no? L'iniziativa è interessantissima, organizzata da un collettivo, ma organizzata, no, nella biblioteca del Comune di Roma. Allora poi ci va o non ci va? Chiaramente queste sono domande complesse a cui non abbiamo sicuramente la risposta, e mi tremerebbero i polsi a dover prendere io queste decisioni.
Per fortuna non dobbiamo, e soprattutto non stasera.
Soprattutto non stasera. Ma diciamo è il genere di discussioni con cui ci si deve incontrare e che insomma, definiscono il fatto di un sistema aperto. E poi naturalmente ci sono anche lì le questioni tecniche, che di nuovo quando parliamo di questioni tecniche non stiamo necessariamente parlando di protocolli, anche sì, no, però prima abbiamo fatto l'esempio con il numero di caratteri, no? Il numero di caratteri, quella è una scelta che si intuisce che dal punto di vista tecnico è niente, ma dal punto di vista dell'uso di una piattaforma è molto alta, no? Per esempio, sempre rimanendo nel tema dei delle bacheche di appuntamenti, il nodo bolognese ha spinto molto per fortemente scoraggiare tutti quanti gli eventi che contengono le scritte fatte con Unicode. Sono presente, no? Che spesso le persone utilizzano.
Io sì, non so se gli altri.
Cosa sono i caratteri Unicode? Tutti i caratteri che vedete sul vostro schermo del vostro dispositivo sono tutti caratteri Unicode, ma in genere le persone chiamano caratteri Unicode quelli che di norma non vedono. Ad esempio, spesso vedete delle lettere che sono magari, no, tipo come le lettere normali, ma tipo fatte in corsivo, ok? Sì. Oppure fatte doppie, oppure sono lettere un po' strane, perché in realtà non è che sono un po' strane, sono di lingue che non sono la vostra, e questo, no? E quindi diciamo ci sono delle lettere che sono alle volte tipo, magari bordate in grassetto, perché sono magari caratteri matematici, oppure ci sono delle lettere che vengono mutuate da altre lingue, da altri alfabeti, scusate, come il cirillico, o da ancora altri alfabeti, perché magari assomigliano a delle altre lettere nostre, ma magari sono un po' diverse e quindi stilisticamente sono meglio. Peccato che questa tecnica è molto deleteria, per esempio per le persone ipoudenti, che potrebbero voler usare uno screen reader e che diciamo questo, lo screen reader non apprezza l'utilizzo di queste variazioni, perché se voi no, l'espressione concerto la scrivete usando invece di una C una roba che non è proprio una C, invece della O usate uno 0, invece la della E, N la mettete quella al contrario, russa, che c'entra niente,
della E, per esempio
il 3 invece della E, ne fate altre 100 così e non c'è più scritto concerto. E anche se io uno va sul sito e cerca concerto non trova niente, perché nessuno ha mai scritto la parola concerto usando queste scritte. Siccome questo in effetti non è un tema ovvio, perché magari molte persone non ci hanno mai riflettuto e quindi non vanno colpevolizzate, questo è un tema diciamo su cui si interviene e che non richiede una particolare sistema tecnico. Lì la questione è la questione di spiegare alle persone come mai una certa pratica che sui social media è diventata molto diffusa, essenzialmente perché i social media sono già sabotano la possibilità di ricercare e quindi il problema non si è mai posto, e come mai invece, no, in queste piattaforme le si voleva scoraggiare. Questo è un esempio di un tema che è un po' al limite tra il tecnico e non il tecnico, cioè si basa su degli aspetti tecnici, cioè quando voi scrivete un pennarello scrivete con un pennarello, scrivete come vi pare, e invece su un computer è diverso, e quindi no, scrivere in corsivo non è la stessa cosa, e quindi diciamo, no, e questi nodi vanno affrontati anche prendendo delle decisioni.
Un altro esempio,
no?
Quindi, un altro esempio è quello che sottolineavi prima, insomma, no, fuori onda, diciamo.
Cioè, allora dillo, che mi sa che non l'hanno sentito.
Mi sa che non l'hanno sentito. Cioè, per esempio, il sistema è un sistema di eventi, ma non implementa al momento un sistema di prenotazione o di vendita di biglietti. Immagino che non lo implementerà. Questa è chiaramente una decisione che potrebbe anche essere diversa, che è una decisione collettiva e che ha a che fare con una questione tecnica, ma anche con una questione di scelta politica, se vogliamo.
Certo.
Se invece adottassimo Eventbrite, tanto per dirne uno, che è un altro di queste piattaforme private e non diciamo private e commerciali per diffondere gli eventi, lì invece potete comprare i biglietti, prenotare, comprare, mettere le cose a numero chiuso, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che non potete cambiarlo.
Certo. E quindi la scelta, no, di cosa metterci e di cosa non metterci anche in un sistema, perché a volte anche il cosa non metterci è molto importante, sono scelte che diciamo devono essere poi gestite dal gruppo che poi su quel sistema ci si ritrova, no? Poi magari, no, con ruoli diversi, no? Ci sarà chi questo sito più che altro lo guarderà, ci saranno, no, spazi che ci caricheranno le loro iniziative, ci saranno delle persone che effettivamente si porteranno la croce della moderazione, però, no, sarà un sistema che comunque coinvolgerà
sempre che la comunità abbia deciso che vada moderato questo sito, perché questa è un'altra, perché sì, va bene, sì. Però questo è un altro certo, dei possibili temi, insomma, no?
Certo.
Comunque diciamo la questione è che come vedete le possibilità sono molte, nelle piattaforme commerciali non conviviali, non basate su software libero, non basate su, non di comunità, poi se vogliamo, è evidente che il potere ce l'hanno i proprietari di queste piattaforme, e c'è una differenza di potere tra gli utilizzatori e chi questi sistemi li mette a disposizione. Il punto è che invece utilizzare sistemi liberi, conviviali, bla bla bla, le cose che abbiamo detto, fanno sì che questa discrepanza di potere, questa asimmetria di potere, o non ci sia o comunque tendenzialmente venga ridotta sempre di più. E questo è un punto fondamentale per uscire, per come via di fuoriuscita, come fuoriuscita, diciamo.
E quindi direi che questo è per stasera tutto quello che avevamo da dirvi sulla questione social, ma non mollate la radiolina, perché dopo lo stacco musicale continuiamo a parlare di tecnologia, continuando a fare dei salti indietro nel tempo. This big M1 right here holding it down for my people, army crew. International African Revolution in the house. You know what I mean? The first thing I gotta say is Roma my teacher. If you know what that means, let's mix it up. There's only one way we gon' win this. Solidarity. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui, come cambiano i destini. Siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello.
Lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia. Meticcia, claro che sì.
Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babuino, ai vosci a via due ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piangere ancora, grandi emozioni. Abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti. Coraggio agli attivisti, sempre in guerra. Contro i razzisti, Porsche, post-fascisti.
Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano. Sono aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere.
Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate.
Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia. Meticcia, claro che sì, claro che sì.
Sapienza, cento celle, è qui Roma meticcia, claro che sì. Magazzini di Castalbertone, Portonaccio, New School, Perpigneto, Spinaceto, Africano, Old School, Prima Valle, Lamaro, Campobasso, Street, è qui Roma meticcia, claro che sì.
Thank you.
l'audio proseguiva lungo, ma in realtà la canzone era evidentemente finita. Quindi dopo gli assalti frontali torniamo con le dita nella presa. Abbiamo parlato di social network per così una prima frazione di puntata, e ora che sono le 22.04 possiamo andare avanti e ripartire, andare indietro, che è la nostra tipica tecnica di andare avanti.
Come riprendendo trasmissioni vecchie che parlando di 30, 27, 28 anni fa.
Quasi. Parlando di 28 anni fa, sì. Infatti, molte puntate fa abbiamo fatto una puntata dicendovi poi nella prossima vi parleremo, faremo il seguito. E la prossima, però, non era proprio la prossima, avreste dovuto capirlo voi. Siete voi che vi siete sbagliati, non noi che abbiamo perso tempo.
Vabbè, questa è per me, perché dice che mi sono dato, che non sono voluto venire. Insomma, vabbè,
non fate detto finta. Niente, esatto, vabbè. però, voi, l'estate scorsa, questa è invece, ve la potreste ricordare, l'estate scorsa è successa la vendita, la cessione di TIM a KKR, e se ne è tanto parlato, se ne è parlato dal punto di vista di temi di sovranità, se ne è parlato naturalmente anche dal punto di vista economico e anche dell'impatto sulle persone che nel comparto lavorano. Noi appunto a inizio inverno abbiamo voluto riprendere l'argomento, cercando di capire meglio che cosa era successo da un punto di vista del controllo di queste infrastrutture strategiche. Abbiamo fatto tutto quanto questo racconto, che adesso non rifaremo, ma trovate negli archivi. Ma abbiamo chiuso la puntata dicendo: sì, però tutta quanta la questione è che KKR se la sono venduta perché TIM aveva molti debiti. Venduta a KKR perché era piena di debiti e quindi non era più sostenibile, e quindi per coprirne i debiti l'unica possibilità era quella di venderla ad una società che sostanzialmente poi licenzierà, quindi migliorerà la valorizzazione in borsa e la rivenderà. Questo è chiaro che sarà quello che farà KKR. Ma perché TIM era piena di debiti? Perché se fosse congelati adesso dagli anni 90, Telecom Italia al tempo era una società che andava piuttosto bene. Tra i top del settore, aveva anche molte attività fuori dall'Italia, aveva anche un buon settore in Italia. Tra l'altro al tempo era sostanzialmente monopolista, la liberalizzazione sarebbe arrivata poco dopo, ma comunque dopo del comparto, ma comunque sarebbe arrivata gradualmente e comunque dopo, perché roba, se non sbaglio, dei primi 2000. E insomma, quindi era assolutamente un asset di grande valore, e invece a quanto pare nel 2024 era piena di debiti.
Nota di colore: tentò di comprare Apple, ma Jobs gli disse di no.
Nel momento in cui erano in crisi, no?
Quando ancora era pubblica, completamente pubblica,
certo.
E allora la storia è questa. Parliamo della fine del 1997. L'Italia doveva entrare nella zona euro. Per entrare nella zona euro, l'Unione Europea aveva imposto dei vincoli di bilancio. Quindi tra spese e entrate, non ricordo esattamente, e poi era un po' l'aria, insomma, qui lo Stato non è che può controllare tutto, bisogna fare in modo che i privati gestiscano perché sono più efficienti, perché di qua, perché di là. Sta di fatto che nel 97 da un'azienda appunto molto importante che abbiamo appena sentito, l'azienda viene venduta, o meglio viene quotata in borsa, e quindi una parte cospicua delle azioni vengono vendute a dei privati.
Sì.
Quindi l'azienda.
Poi la questione è che l'azienda viene messa in borsa per fare cassa.
Per fare cassa, esatto.
Bisogna fare cassa perché i vincoli di bilancio dell'Unione Europea non permettevano altrimenti l'ingresso nella zona euro.
Perché l'Italia aveva un debito pubblico molto alto.
Quindi
vendere questa azienda, questa e poi anche altre, ne sono seguite. Significava ridurre il debito pubblico.
Quindi, esatto, e quindi ridurre il rapporto deficit-PIL.
Deficit-PIL, esattamente.
E quindi no, già vediamo, come dire, no, sempre se così, perché a volte no, la storia può ricordare delle cose che l'Unione Europea ha di fatto, no, in varie maniere ha sempre favorito la privatizzazione, tutte quante le aziende statali, pur non imponendolo in maniera esplicita, di fatto per la maggior parte dei paesi che non fossero Francia e Germania, non nomino il Regno Unito perché tanto aveva già privatizzato tutto, era impossibile non vendere, no, aziende significative per rimanere nei bilanci aziendali.
Pezzi dello Stato veri e propri, insomma, in questo caso possiamo dire.
Quindi, così il governo Prodi si mette in borsa Telecom. Potreste forse ricordare le dichiarazioni che ho ricercato ma non sono riuscito a ritrovare, eppure era famosa la clip, quella di Prodi, nel suo discorso in cui diceva che non avrebbe mai venduto Telecom, che poi si mette
certo. Va bene,
è uno dei rari casi in cui sente Prodi alzare la voce. Vabbè, un pezzo di storia a suo modo. E questo
succede? Che succede? E quindi la Telecom diventa un'azienda privata, quotata in borsa. Nel 1999 la partecipazione di controllo dell'azienda, ovvero la maggior parte delle quote, vengono acquistate dalla società informatica Olivetti. Peraltro Olivetti
o Moita Tecnost in realtà, no? Che era di Olivetti.
Esatto, cioè tecnicamente è Tecnost che compra queste quote, che a sua volta era di Olivetti, che a sua volta era di un'altra azienda.
Esatto, Olivetti non era più, diciamo, di Adriano Olivetti, diciamo,
no,
da parte che era morto, ma nel senso non viene più da quella storia lì, ormai
era controllata da una società finanziaria lussemburghese, si chiamava BELS, di cui comunque Colaninno è un altro.
Colaninno,
sì, scusate, e un altro capitano di Ventura, un altro capitalista italiano, erano comunque tra i maggiori investitori. Quindi una società che era di una società ma che era controllata da quello della società di sotto, comunque compra la maggioranza delle quote di Telecom e con una cosiddetta scalata ostile. La scalata ostile vuol dire che il CDA, il comitato d'amministrazione, consiglio di amministrazione di Telecom era contrario a questa scalata. Peraltro il governo in quel momento era il presidente del consiglio era Massimo D'Alema, che non muove un passo, avrebbe potuto per legge, lui sarebbe potuto, ma non muove un passo, e quindi fa sì che l'operazione di Colaninno vada in porto. Quindi
Colaninno compra azioni molto significative di Telecom.
Qual è il problema però? Che Colaninno non ce li aveva questi soldi, stiamo parlando di 102,
li aveva lasciati a casa,
sì, poverino. Stiamo parlando di oggi equivarrebbero a circa 85 miliardi di euro.
All'inflazione.
Esatto.
Sì. Al tempo erano 102 mila miliardi di lire, che ci ricorda di questa quantità di zeri che avevamo.
Lasciamo stare, va bene. E di questa parte Olivetti mise solo una piccola quota ricavata dalla vendita di Omnitel e di Infostrada. Qualcuno dei più anziani se le ricorderanno,
certo,
erano due,
perché Omnitel venne venduta, che era, diciamo, al tempo l'unica, se non sbaglio, diciamo rivale di Telecom Italia Mobile. C'era soltanto Omnitel, le altre sarebbero arrivate dopo. Omnitel viene poi venduta a Vodafone.
Esattamente. Esattamente, sì. Però a questo punto passa un po' di tempo, la storia, come abbiamo detto, è intricata, perché
quindi si vendono Omnitel, questo gli dà della liquidità ma non tutta la liquidità che gli serve, giusto?
assolutamente, okay. Solo una piccola parte.
Una piccola parte della vendita di Omnitel, perché ovviamente, esatto, Omnitel valeva molto meno di Telecom Italia. Ricordiamoci, Omnitel aveva un comparto mobile dal settore inferiore ma era paragonabile a Telecom Italia mobile, ma solo sul mobile, mentre sul fisso, in cui Telecom Italia era molto forte, non c'aveva niente. E Telecom Italia c'aveva poi anche una serie di altre operazioni che riguardavano le operazioni, diciamo, di una internet agli albori, ma che comunque già esisteva, e le operazioni fuori dall'Italia. Quindi capite che era una scala proprio tutta un'altra storia.
Che non erano poche.
Che non erano poche.
Quindi sostanzialmente un acquisto a debito.
Sì.
Ok, quindi Olivetti si carica di circa 80 miliardi di euro di debiti.
Sì.
80 miliardi di euro, cioè.
Sì.
Non proprio bazzecole.
Sì. E l'Olivetti non era più la grande Olivetti di un tempo.
E Telecom continua ad essere per il momento un'azienda florida che continua ad andare via, che continua ad andare bene. Fino a che nel 2003 succede che Telecom ed Olivetti vengono fuse.
Entrambe però sono controllate dagli stessi soggetti.
Esatto.
Okay. Quindi di fatto questa fusione altrimenti nessuno l'avrebbe mai fatta. Perché? Perché Olivetti, se abbiamo appena detto che Olivetti si è accollata tutto quanto il debito, vuol dire che Olivetti è un'azienda indebitata. E perché fondersi con un'azienda estremamente indebitata, visto che a quel punto ti indebiti pure tu?
Esattamente,
perché le controlli entrambi.
Esatto. E quindi da quel momento in poi Telecom, perché poi Olivetti, diciamo la verità,
finisce nel nulla,
non valeva, valeva veramente zero virgola probabilmente. Però da quel momento in poi Telecom, da un'azienda florida, diventa un'azienda enormemente indebitata. Quindi sostanzialmente, io non lo so, non sono un economista, ma insomma è come se...
Sì, diciamo, il debito poi, no, come si sa, ovviamente va a pesare, no, perché poi il debito è un costo ricorrente, no, perché quando tu hai in debito ovviamente paghi, continui a pagare gli interessi, e quindi nonostante la Telecom, come dire, sulle attività economiche fosse in attivo, ma quando hai un debito molto grande alle spalle tu in realtà non fai altro che dover pagare
gli interessi
del debito,
certo.
E se non ce la fai, indovina che fai, accumuli altro debito. Questo, no, il meccanismo del ricatto del debito.
Però la cosa assurda è proprio questa, cioè che sia stato permesso che sostanzialmente Telecom si accollasse il debito di Olivetti, che Olivetti
aveva contratto
per comprare Telecom.
Certo.
Cioè è un meccanismo decisamente perverso, che è frutto sì delle privatizzazioni, che poi ha portato dove ha portato Telecom. Abbiamo visto un'azienda completamente depauperata di tutto il suo valore. Ma anche, diciamo, proprio a me sembra veramente una follia nel come concezione stessa, insomma. Cioè, scusa, mi ti voglio comprare, che mi presti soldi?
Certo.
Io non ce l'ho, però me li dai te, in pratica.
Certo. Direi che questo è quello che succede quando si fanno le privatizzazioni, che si concepiscono da subito come un grande regalo al privato. Ricordiamoci che tutta quanta l'operazione nasceva sulla carta per diminuire i debiti dello Stato, ma questi debiti non diminuiscono affatto, evidentemente. Tant'è che ci troviamo poi nel 2024 che ancora, no, si dice il problema è che adesso non è più lo Stato indebitato, ma è Telecom, in parte di questa è statale, che è indebitata, e quindi il problema, a quanto pare, tutta questa operazione non l'aveva assolutamente risolto, e però ne ha causato la crisi di questa azienda, che nel tempo ha visto molto ridursi la sua capacità.
Con la Ninno personalmente ci ha guadagnato un bel po'.
Immagino di sì.
Perché sempre questo è il tema, poi, che i capitalisti ci guadagnano. Insomma.
Sicuramente. Insomma, questa era, diciamo, un aneddoto, se volete, di storia recente. È un aneddoto sempre molto significativo. La storia di Telecom di quegli anni è una storia terribile, ma da non dimenticare, no? Nel senso,
assolutamente no.
È la stessa Telecom del Tiger Team, no? Sono quegli anni, diciamo. Quindi è un momento in cui chiaramente l'ibrido tra le aziende statali privatizzate e però al contempo anche gli interessi di, diciamo, capitalisti rampanti, se così vogliamo dire, e giochi dei servizi, danno veramente il meglio di sé, e per me è veramente un... Se qualcuno voleva scrivere un monito contro le privatizzazioni, questa era la storia giusta, bastava non realizzarla.
Esatto.
Penso, non ho capito perché andava a realizzarla davvero, ma la storia secondo me è davvero molto buona. Ho nominato lo scandalo Telecom Sismi. Lo scandalo Telecom Sismi non lo rinomineremo adesso nella sua storia, l'abbiamo fatto anche qualche volta in trasmissione, e comunque di materiali ne trovate sicuramente molti. Non ha una dimensione paragonabile la vicenda di cui si parla in questi giorni, però
i servizi segreti sono coinvolti.
I servizi segreti sono coinvolti, le intercettazioni ci sono.
Quindi?
Non so, il scandalo Telecom Sismi più o meno girava intorno al dossieraggio comunque di soggetti potenti.
Sì. Qui
mi sembra che siamo invece... E quando succede questo, se ho capito bene, si chiamano servizi segreti deviati. Okay? Invece, quando i servizi segreti fanno il loro sacrosanto lavoro, cioè quello alla fine di controllare la popolazione civile generale nelle sue forme più tipiche delle mobilitazioni o magari del giornalismo che dice una parola di troppo,
questo mondo della solidarietà e così via, e questo tu dici questo
è il mestiere loro, questo non so quelli deviati, se ho capito bene. Non ho mai capito che è questa cosa dei servizi segreti deviati, però se ho capito bene è questa. Insomma, parliamo della vicenda dello spyware Paragon. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, in cui avevamo commentato la notizia che c'era una persona italiana, ed era un giornalista, era Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che aveva questo malware. Di molte altre persone non lo sappiamo perché hanno deciso di non dirlo, le persone lo sanno, ci sono molte persone che lo sanno, 90 in tutta Europa, 7 a quanto pare in Italia. Un altro nome che sappiamo adesso è quello di Luca Casarini, che ricordiamo magari anche per altre vicende, ma che in tempi più recenti è in particolar modo coinvolto con Mediterranea.
Era il capo missione, mi pare, di Mediterranea, no?
Sì. E sappiamo anche che pare altre persone di Mediterranea, di cui però non sono stati fatti i nomi, avessero anche avuto lo stesso avviso, quindi evidentemente una persona è uscita allo scoperto, ma ce ne sono anche altre che hanno avuto questo tipo di attacco. L'altro nome che sappiamo è un nome, devo dire, sorprendente per certi versi, è quello di Usama El Gomati, libico. Personaggio, non so, alcuni l'hanno riportato come attivista, non so se l'avrei messo nella categoria degli attivisti, un personaggio particolare. Non è il momento per dare giudizi di merito su nessuno, però
andiamo
magari
dritti al punto.
Andiamo dritti al punto. Insomma, la situazione per certi versi è piuttosto chiara, nel senso, questi hanno malware, questo tipo di malware ce li hanno o le polizie per conto, nella loro attività di polizia giudiziaria, quindi di fatto formalmente sono in carico alla magistratura, oppure sono in nome direttamente all'esecutivo, e quindi in questo caso si parla di servizi. Questa è la grossa questione.
Sì, mi pare di aver capito che Paragon Solutions, che è la società peraltro nata israeliana e poi acquistata da un nordamericano, mi sembra, ma comunque una società fondamentalmente israeliana,
sì.
E produce questo grafite, questo malware, e lo vende ai governi democratici,
dicono loro.
Loro questo hanno dichiarato.
Sì. Okay. Che però se fossero democratici, vabbè.
Vabbè, sì. Qui sai, sì. Non confondere le acque, per favore.
Sì. Diciamo che, per esempio, dice che non lo vende non soltanto a governi che reputa non democratici, ma nemmeno a governi che reputa democratici, ma che sono noti per aver abusato di spyware in passato. Come, ad esempio, dice di non vendere a Grecia, Polonia, Messico e Ungheria, per esempio.
Però
una nota di Palazzo Chigi, che noi prendiamo proprio da governo.it, dice che si sa che le utenze finora coinvolte in questa faccenda appartengono a numeri con profili telefonici riconducibili oltre all'Italia ai seguenti paesi: Belgio, Grecia, Lettonia, Lituania, Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia.
Quindi anche la Grecia.
Quindi anche la Grecia. Ora, qui sta dicendo che è il prefisso telefonico della persona.
Quindi non, che persona... non è detto che l'azienda Paragon abbia venduto al governo greco il software.
Potrebbe anche non essere così, perché magari c'è una persona greca che viene, che ha telefono greco e che magari però viene indagata dal governo, che ne so, sempre italiano, per dirne uno. O da ancora altri, questo noi non lo sappiamo, ma potrebbe anche essere invece che è proprio dalla Grecia. Questo non lo sappiamo, però sappiamo, e questo magari lo sapete anche voi che ci ascoltate, che Paragon nel frattempo ha rescisso il contratto con l'Italia, dicendo sostanzialmente che i patti non erano stati rispettati perché l'impegno era quello di non utilizzare di utilizzare questi queste tecnologie solamente per i casi di mafia e terrorismo, due tecnologie che sappiamo essere molto molto sensibili alla dilatazione termica, si possono dilatare anche moltissimo, ma evidentemente no, non due, abbastanza
due tipologie che si
due ipotesi di reato che si estendono,
certo,
ma evidentemente non si sono estese abbastanza per questo
secondo
caso.
Secondo Paragon,
evidentemente, non so, nel senso, evidentemente tutto fa pensare a
comunque,
questo.
Ad oggi il governo ha dichiarato che non hanno indagato giornalisti né...
Giornalisti. Il che quindi lascerebbe, diciamo, la posizione di Mediterranea ancora
esposta. In seguito a queste dichiarazioni Paragon ha rescisso il contratto.
Sì, o anche prima di queste,
anche prima di queste.
Quindi, diciamo, il governo sostanzialmente sta nicchiando su questo. Io immagino che nicchierà fino a martedì, in cui decideranno con che cosa se ne vogliono uscire, quale sarà la linea anche di immagine pubblica. Nel senso che il governo ha delle carte che si può giocare. Da una parte possono dire che c'è il segreto di Stato.
Punto.
Se c'è il segreto di Stato, sostanzialmente non diranno niente, ma diranno tutto. Perché chiunque capisce che se c'è il segreto di Stato, allora ci sono i servizi. Perché se era un'indagine, non c'era il segreto di Stato, perché prima o poi mi devi portare in tribunale.
Sarà un'indagine,
no?
Della magistratura.
Sarà un'indagine della magistratura, prima o poi mi fai arrivare un avviso di garanzia, mi porti in tribunale, quindi troppo segreto non può essere.
Esatto. Se metti il segreto di Stato, per forza di cose sono i servizi che hanno utilizzato questo software.
Nel senso, chi è che non capisce che evidentemente si tratta di questo?
Non lo so.
E che quindi si tratterebbe di un'operazione, ripetiamo, dei servizi contro associazioni, organizzazioni che fanno un'attività umanitaria e contro i giornalisti. Questo sarebbe il caso. Quello dei giornalisti è il tasto più dolente concretamente poi per il governo, perché alla fine alla categoria degli attivisti, per tutta la simpatia che noi ci possiamo avere e anche altri, il governo non è che c'è su quelle cose,
tanto più che se si chiama
dietro.
Luca Casarini, diciamo,
tanto più che si chiama Luca Casarini, non è quello il suo problema principale. Quello del giornalista effettivamente è un po' una spina nel fianco. In questo molti giornali hanno citato la recente approvazione, cioè di qualche mese fa ormai, era di fine estate se non sbaglio, del Media Freedom Act nell'Unione Europea, che dava una serie di garanzie a riguardo, tra cui diceva appunto in vari modi i giornalisti non si possono intercettare, la segretezza delle fonti deve essere tutelata e un sacco di altre parole importanti e condivisibili, con l'eccezione però di casi di sicurezza nazionale, il che come sempre lascia la questione di fatto vuota,
completamente vuota.
Perché tanto basta metterci il segreto di Stato e dire genericamente sicurezza nazionale, poi non dovete più dimostrarmi niente per dimostrare che c'era effettivamente un caso di sicurezza nazionale, si capisce che le cose non andranno molto più in là. Insomma, questa è la situazione al momento. Ricordiamo che il caso, oltre all'aspetto dello scandalo, diciamo, governativo e quindi polemiche parlamentari, io ci tengo a dire che comunque non è un caso da poco. Secondo me a volte abbiamo un po' l'abitudine a pensare che ogni fatto è sempre e soltanto l'ennesimo caso di qualcosa che è già successo.
Sì.
Questa cosa da queste parti non era già successa. Quindi queste notizie sono, secondo me, qualcosa di molto grosso, di molto significativo, su cui tenere le orecchie alzate.
Esatto, sì, sono d'accordo.
Bene, che dici? Ci prendiamo un ultimo stacco musicale e poi torniamo con due notiziole?
Sì, vai.
Vai, noi continuiamo con la selezione fatta dall'ospite. Ti spiace se ti chiamo ospite?
Ma no.
Se ti permetto di fare la selezione, allora sì.
Il cielo brucia certe sere, impulsi svuotano le chiese. Chi dice in giro che sta bene, ma soltanto non lo fa vedere. Chi si ubriaca di lavoro, chi torna e prende un altro volo. Chi è prigioniero del suo ruolo, vuole essere nuovo di nuovo. Chi è dentro in una coppia vita e poi invece fa la doppia vita. Chi tira avanti somatizza eroi, a cui sta soli terrorizza. Chi è un po' che ormai non si innamora, chi lo voleva ora lo odia. Chi fa i reati dopo scuola, sì, per essere almeno qualcosa. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Come se una guerra l'abbiamo già persa. Come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai. C'è chi non vive senza un leader, chi non è capace di obbedire. E c'è chi vuole avere un dio, chi invece lo vuole maledire. Chi la fa grossa ed emigra, c'è chi si imbosca eremita. Chi ha calpestato una mina, chi cucirà la ferita. Chi crede nei governi, chi invoca i manganelli. Chi crede nelle merci e il denaro. Chi ha troppa melanina, chi è troppo meloniano. Chi mette tutti i soldi nel naso. Chi ha perso qualche pezzo del puzzle. Farmaci per l'anima, l'extra tavolo. Il fuoco che è piccato si è placato. Pure criticare è criticato. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Come se una guerra l'abbiamo già persa. Come in un Grand Prix non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai. E vedi quelle facce in centro, farsi andare bene, questo è quello. E giovani ribelli adesso fanno danza attorno a un fuoco spento. Come una foglia nel vento, qual è la soglia che accetto? Dove la voglia di un tempo, fra gli sbandati hanno perso. Chissà come andrà, solo a me sembra che tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa. Sparano in città come fossimo in Texas. Siamo ancora qui, non ci fermiamo mai, 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 mai. A chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa. Ci piace così, tutti pieni di guai, 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 guai.
Le 22:31, noi torniamo in onda e come sempre con le dita nella presa e siamo alla sezione delle notiziole, la sezione delle notiziole che vediamo un po' che cosa abbiamo da parte per voi. Ne abbiamo una sulla ricerca scientifica e diciamo i tagli sempre più forti che stanno facendo, che prendono di nuovo la forma dell'intelligenza artificiale. Quindi quello a cui stiamo assistendo è un periodo in cui sempre più riviste scientifiche hanno una serie di dimissioni in massa dell'intero board che le cura. Ricordiamo che la maggior parte delle riviste viene poi curata da, di fatto, da una sola azienda che ne gestisce tantissime, che si chiama Elsevier. Sono delle aziende che hanno dei profitti stellari, perché sostanzialmente il costume nel mondo accademico è che tutti quante queste opere di revisione non vengono praticamente mai pagate, anzi non vengono pagate e basta, e quindi diciamo come dire, tutto quanto la board, l'organizzazione delle conferenze, la revisione degli articoli, l'invio degli articoli, non tutto questo è senza compenso, e quindi chi fa una rivista di fatto si occupa di praticamente niente, soltanto di impaginare. Ora, in teoria, storicamente quello che dicevano è che questo solo impaginare non era solo impaginare, ma che c'era una grande cura negli aspetti comunque editoriali, no? Per cui quando si arriva a un testo tu poi devi farne una revisione, che non è soltanto una resa tipografica, che comunque ha il suo valore, ma anche un aspetto, no, di cambiare il testo, di capitalizzare le cose correttamente, di utilizzare i termini in maniera coerente, di usare cose del genere. Tuttavia questo va a calare sempre di più, e vediamo per esempio la rivista sull'evoluzione umana, che è a quanto pare una rivista molto importante nel settore, che così dice: Elsevier ha eliminato il supporto per un copy editor, quindi la persona che revisiona le copie, e per lo special issues editor, quindi quello che si occupa dei numeri speciali. La sua risposta alle nostre preoccupazioni ripetute riguardo alla necessità di queste due figure professionali è stata di dire che gli editor non dovrebbero essere le persone che si occupano di cose come lingua, grammatica, leggibilità, consistenza, accuratezza, oppure la accurata nomenclatura o la formattazione. E però questo suggerimento che ci dà va contro alla enfasi da duratura della nostra rivista nel fare tutti i nostri articoli più accessibili e più citabili possibile, ed è molto importante per un giornale come il nostro, che pubblica articoli che si occupano di argomenti che seguono dei codici internazionali riguardo alla, qui vado a ripetervi senza capire cosa sta dicendo, alla sistematica, alla stratigrafia, alla geologia, alla geocronologia e così in avanti. Elsevier non segue queste cose e frequentemente introduce errori durante la messa in stampa che non erano presenti nel manoscritto accettato. Cioè, qual è la questione? Che di norma le persone ti mandano un articolo, ci sono una serie di scambi, quel manoscritto viene accettato ad un certo punto come valido, anche un manoscritto accettato viene poi editato, quindi il manoscritto accettato non è ancora finale perché alcune piccole cosette si permettono di cambiarle. Ora, questo processo in genere avviene in maniera piuttosto professionale, e quindi appunto questi cambi non sono cambi significativi a livello del contenuto, ma semplicemente, diciamo, si può assumere che siano dei cambi che il più possibile si cerca di fare, che sono nemmeno da discutere con la persona che ti ha inviato l'articolo, perché sono sicuramente buoni e positivi per la persona che te l'ha mandato. Invece questo non sta più succedendo, perché questi testi li danno poi in pasto a dei sistemi automatici che li modificano, ma li modificano in delle maniere che sono spesso peggiori, ok? Quindi le frasi vanno a peggiorare, utilizzano delle parole che non erano quelle utilizzate nell'articolo e che cambiano il senso delle cose. Qui per esempio ci dicono che già da autunno 2023 Elsevier aveva iniziato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella fase di finalizzazione, creando degli articoli che non avevano per esempio la capitalizzazione di tutti quanti i nomi, che per esempio sono tutte le epoche formalmente riconosciute, i nomi di siti geografici, i nomi delle nazioni, di città, dei generi, eccetera. E inoltre non aveva il corsivo per i generi e per le specie. Questi cambi hanno rimandato indietro, hanno fatto peggiorare le versioni accettate di articoli che erano già stati formattati in modo corretto dalle persone, sono fatte a mano, e questo è stato molto imbarazzante per noi. Ci abbiamo messo 6 mesi per correggere tutta quanta la questione, e abbiamo dovuto poi correggerla a mano. Quindi il processamento tramite intelligenza artificiale continua ad essere utilizzato in questo momento, e regolarmente riformate degli articoli che noi avevamo già accettato, cambiando il significato e la formattazione, e che richiedono poi dopo un sacco di supervisione da parte di autore ed editore nella finalizzazione.
Questo è molto interessante riguardo alla questione della qualità dell'informazione, al fatto che l'intelligenza artificiale avrebbe praticamente eliminato editor, giornalisti e compagnia.
Sì, che invece sembra essere proprio una cosa che...
Esattamente il contrario.
Sì. Esattamente, che gli aggiunge ulteriore lavoro. Tra l'altro, io nel ricercare informazioni su questa notizia ho così scoperto che esiste un sito, pensate, che si chiama retractionwatch.com. Io devo dire, non so se poi dopo lo seguirò più di questo, però è sicuramente sufficientemente interessante per segnalarlo, forse non abbastanza per seguirlo davvero. C'è un sito che monitora tutti quanti i casi di dimissione in massa di un'intera board di una rivista scientifica. La definizione è proprio questa, quindi non ci sono i casi di dimissione singola di singole persone, ma di dimissioni in massa di tutti quanti gli editor di riviste accademiche.
Se c'è bisogno addirittura di un monitoraggio delle licenziamenti in massa, immagino che non siano poche.
Non sono pochi, non è nemmeno un fenomeno così recente. Loro dicono alcune di queste azioni risalgono anche per esempio all'89. Questi, loro già ne hanno nell'89 alcuni di questi casi, però ne hanno molti di più nei casi più recenti. Negli anni, dicono, va sempre ad aumentare la frequenza, aumenta ed è per questo che lo stiamo monitorando. Per esempio nel 2015 ci sono due casi, poi non ci sono più casi nel 2016, però nel 2017 ci sono altri 4 casi e poi nel 2018 ce ne sono altri 4 diciamo è stato un pochino di calma subito dopo l'arrivo del coronavirus, ma adesso sembrano essere di nuovo aumentati e di casi negli ultimi 2 anni ce ne sono parecchi di più. Non li ho contati, ma mi sa tipo una decina per anno.
Dimissioni di massa.
Una decina nel 2024, una decina nel 23. Dimissioni in massa dalle riviste accademiche. Vabbè, mi sembrava da segnalare. E poi parliamo sempre di grandi istituzioni e il loro rapporto, in questo caso con il copyright. Nella puntata precedente vi avevamo segnalato la presa di posizione di Anna's Archive riguardo all'utilizzo di libri senza averne il relativo copyright ai fini dell'addestramento dell'intelligenza artificiale. Cioè loro dicevano, ma noi che ci teniamo i libri per preservarli per l'umanità siamo pirati, ma se lo fanno invece per il bene soltanto dei loro modelli di apprendimento cosiddetti, allora invece sono sono dei benefattori. Addirittura alcune nazioni gli riconoscono formalmente un'eccezione del copyright, ma allora vogliamo rientrarci anche noi, no? Siccome se questi si addestrano sulle basi di nostra, allora anche noi vogliamo essere immuni alla legge sul copyright, visto che i libri li hanno scaricati da noi. E ora diciamo esce fuori un fatto in più, ovvero che Meta si era scaricata almeno 80 terabyte di dati da Anna's Archive, li aveva scaricati banalmente dal portatile di un loro dipendente.
E Meta lo ha ammesso, tra l'altro.
Sì.
Ecco. Quindi,
sì. O almeno ormai penso forse semplicemente è diventato così chiaro che la loro ammissione non conta più. Non sono sicuro, in effetti, che l'abbia proprio ammesso, forse, tanto che è impossibile negarlo ormai. Quindi ne hanno scaricati moltissimi in questa maniera, diciamo, illegale negli Stati Uniti. E quindi questo conferma esattamente quello che dicevano da Anna's Archive, dove tra l'altro dicevano alcune aziende statunitensi che ci hanno chiesto accesso al nostro sito, ma non tutte, hanno poi smesso di farlo, cioè hanno proseguito quando noi gli abbiamo chiarito che comunque noi non avevamo il copyright di quei libri, cioè noi libri li avevamo ma gli abbiamo chiarito che era illegale, cioè alcune si sono tirate indietro ma non tutte, mentre le aziende cinesi non si sono mai tirate indietro e alcune di quelle l'hanno poi diciamo anche, ci hanno anche messo nei credit negli articoli, quindi in uno degli articoli che riguarda DeepSeek c'è proprio scritto che loro hanno scaricato i libri da Anna's Archive e hanno fatto in questa maniera.
Forse diciamolo, è un sito nel quale è possibile trovare libri in formato elettronico dei più disparati, diciamo, non sempre è accessibile dall'Italia, quindi magari dovrete armeggiare con il DNS per aggirare le censure,
sì,
dei DNS italiani, però è questo archivio di libri che appunto per preservare il patrimonio dell'umanità in letteratura scientifica o di fiction mantiene veramente un archivio infinito di libri.
Sì, e questo ci porta, anzi non che, insomma, queste notizie secondo me ci portano sicuramente a parlare di scienza e di sapere, che noi l'abbiamo sempre detto, non sono degli argomenti neutrali. Non è neutrale la scienza che riguarda, no, come dire, magari gli apparecchi di cui più parliamo in questa trasmissione, come per esempio i computer o altre robe più elettroniche, ma altrettanto non sono neutrali la medicina e nient'altro sostanzialmente, e come dire, a volte
dobbiamo tornare,
no,
a parlare delle cose brutte, insomma, mi stai dicendo questo?
Se abbiamo mai smesso, avvisami, però sì.
Va bene.
No, nel senso, mi stupisce sempre di come, no, alle volte mi sembra che soltanto dall'altro lato ci hanno ragione a noi, no? Quando diciamo che, no, guarda, la medicina non è neutrale, a volte, come dire, in quello, sì, che suppostamente sarebbe magari il nostro schieramento, la cosa va spiegata 5 volte, però invece Trump l'ha capito subito.
Cioè, ti riferisci al fatto che Trump ha stilato una lista di parole che non possono essere utilizzate all'interno di ricerche, di pubblicazioni scientifiche, diciamo, sì, così. Una lista di parole è una lista pazzesca, che ne so, da, cioè, voglio dire, da, vabbè, tutte quelle legate al gender, tutte, sì, quelle legate a LGBTQ+, tutto quelle legate a, cioè, vabbè, poi c'è,
facciamo ancora esempio,
attivismo, sì, cioè la prima con la activism non si può,
occhio che quella, ce ne sono due liste separate.
Ah, okay.
La lista che riguarda gli articoli medici, per esempio, sì, dice che negli articoli medici e in maniera retroattiva, nelle riviste scientifiche o anche nei periodici interni del Centro per il Controllo delle Malattie Statunitensi,
esatto, che è un organismo statunitense,
sì, statale, per esempio non si può dire persona incinta o persona incinta, ok? Evidentemente qui è al fatto che evidentemente sono loro, soltanto le donne sono incinte, così come non si può dire transessuale, così come non si può dire LGBT e non binary, che non hanno precisato, esatto, né col trattino né senso, ma ha fatto ridere questo fatto che hanno dovuto metterlo in entrambi i modi, perché altrimenti magari qualcuno pensava che col trattino o senza faceva differenza, o assegnato maschio alla nascita e viceversa assegnato femmina alla nascita.
Sì, quello che va detto è che questa cosa, al di là della questione culturale, cioè, non, ha delle ripercussioni a detta anche del CDC, cioè del Center for Disease Control and Prevention, che è questa agenzia appunto statunitense, ha delle conseguenze sulla salute delle persone, perché chiaramente questo significherà non avere riferimenti per quello che ne so che riguarda malattie relative all'HIV o a come curare membri della comunità LGBTQ, insomma. Non è solo un fatto di censura, ma è un qualcosa che secondo CDC avrà delle ripercussioni concrete nella cura delle persone.
Certo, invisibilizzandole.
Invisibilizzandole, chiaramente.
E invece qui arriviamo alla lista ancora più lunga, perché se questa qui è una rivista, chiaramente, siccome era una lista legata alle parole che devono avere comunque un'attinenza con l'aspetto medico, e quindi si voleva cancellare l'esperienza di alcune persone dagli aspetti medici, qui invece vediamo
quella
che
della National Science Foundation,
la National Science Foundation, che è uno di quegli enti che non si può descrivere esattamente, ma uno di quelli che dà un sacco delle borse di studio negli Stati Uniti, un sacco di cose,
supporta la ricerca, queste cose,
sì, se guardi sotto un sacco di articoli è stato scritto aereo finanziato da NSF, che vuol dire, okay, tipo che una delle persone coinvolte c'è, cioè, magari una borsa di studio o magari anche altro, non lo so, non so qual è l'entità di questo genere di programmi, però è uno di quegli enti piuttosto grandi, e che ci hanno fatto una lista di parole chiave che possono portare al ritiro di una borsa di studio, e la lista ce l'abbiamo,
ma non la leggeremo tutta,
però diciamo so
perché è lunga, però
è lunghetta. Ma tra l'altro ci sono anche alcune, come dire, se alcune parole sono ancora più sono sente molto politicizzate, e l'idea di fare questa lista è assolutamente molto negativa, no? Tu dicevi che alla si inizia con attivismo, per esempio,
ma antirazzista, no?
Ma ci sono anche, tra l'altro, alcune parole che io dico: vabbè, ma questa non puoi togliere un'intera parola come questa, perché questa è una parola troppo frequente, no? Per esempio c'è la parola bias vuol dire squilibrio, ma i bias ci possono essere anche, non lo so, magari anche in altre cose che però vi interessano, così come, no, non si può dire differenze culturali, ok, non si può dire disabilità,
no. Lo stavo leggendo, non si può dire woman.
Naturalmente non si può dire genere, non si può dire minoranza ispanica, no, iniziano a essere bandite una serie di parole. Ora, naturalmente, al di là del fatto che questa lista sia poi davvero una lista per cui ogni bando che nomina una di queste parole sia escluso, o che si, come dire, funzioni magari in maniera diversa, no, in una maniera leggermente più soft, però la sostanza non cambia, evidentemente, qui diciamo il controllo del governo statunitense su tutti quanti i suoi vari apparati sta cercando di partire subito molto forte. Lo scopriremo poi quanto di questo sarà effettivamente possibile, no? E se ci sarà della resistenza a questo, ci saranno dei ricorsi, perché poi non è che è del tutto ovvio che questo sarà possibile.
No, poi, diciamo, mi pare che la politica del neo insediato Trump sia quella di sparare grosso e vedere, sì, l'effetto che fa. Insomma, no? Cioè, tipo, le navi americane passeranno gratuitamente da Panama, e poi dopodiché il presidente di Panama ha detto: ma veramente io non ne so niente, le tariffe rimangono invariate.
Sì. Per diverso invece è il caso del Golfo d'America, in cui prima non l'abbiamo detto nella nostra rassegna delle aziende, no? È un po' servili, così Google ha preso e ha accettato così una dichiarazione fatta senza nemmeno un atto formale, no? Che dichiari il fatto che ufficialmente per gli Stati Uniti quella parte del mondo ha questo nome, così basta dichiarare le cose e quelle già si tramutano in realtà.
Diciamolo per bene, Trump ha dichiarato che ha intenzione di cambiare nome al Golfo del Messico e chiamarlo Golfo d'America.
Sì.
Sulle mappe di Google, per chi accede da quella parte di mondo, sì, che ancora per noi che accediamo da di qua dell'oceano ancora leggiamo Golfo del Messico, ma per chi accede da quell'altra parte, dal di là dell'oceano, leggerà Golfo d'America. Ecco, tanto per dirne una, tanto per dire quanto Google si sia...
Sì, sì, ti confermo che da queste parti del mondo compare ancora Golfo del Messico. Ma insomma, questo è... Sì, sicuramente un approccio che si sta cercando di spaventare, secondo me ci sta riuscendo, secondo me potrebbe essere proprio questo la sua strategia, più che l'idea di magari di portarsela a casa tutte. Non credo che abbia questa illusione di portarsi a casa tutte quante le cose che ha detto. E niente, con questo noi andiamo alla chiusura della nostra trasmissione, che vi ricordiamo è Le Dita nella Presa, una trasmissione che parla di tecnologia, lo fa la domenica dalle 21 per quell'oretta e mezza, due ore in base alla giornata. Ritorneremo anche domenica prossima, anche se la nostra frequenza di solito non è così perfetta, ma invece questa volta ne stiamo infilando un pochino. E comunque vi ricordiamo che quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa, una radio autogestita nell'etere romano da più di 40 anni, che vi invitiamo a sostenere affinché rimanga libera, senza pubblicità, senza il finanziamento e gli interessi di gruppi che farebbero indubbiamente prevalere i loro interessi su quelli di chi invece questa radio se la sente. Un grande abbraccio e ciao ciao.
Ciao ciao.